Dice così la parola del Signore: guarda, Signore, considera, chi mai hai trattato così? Delle donne hanno divorato il frutto del loro grembo, i bambini che accarezzavano. Sacerdoti e profeti sono stati massacrati nel santuario del Signore. Bambini e vecchi giacciono a terra nelle vie. Le mie vergini, i miei giovani sono caduti per la spada. Tu li hai uccisi nel giorno della tua ira, li hai massacrati senza pietà. Tu hai convocato, come a un giorno di festa solenne, i miei terrori da tutte le parti. Nel giorno dell'ira del Signore non c'è stato superste, né fuggiasco. Quelli che io avevo accarezzati e allevati, il mio nemico li ha consumati. Il capitolo 2 delle Lamentazioni, tra le diverse osservazioni che fin qui sono state già fatte, appare evidente che appunto in questo capitolo Geremia tenta di elencare le cause della collera divina, dell'ira di Dio a causa del suo popolo e che sostanzialmente è a causa del loro peccato. E nel fare questo Geremia non tralascia di evidenziare l'arrivo triste e atteso del giorno del Signore. Notate al versetto 16, nella seconda parte, cosa dice: sì, questo è il giorno che aspettavamo, ci siamo giunti, ora lo vediamo. Quindi Geremia attendeva ciò che ora vede con i suoi occhi. E al versetto 17 afferma anche una verità scomoda, perfino da predicare, ma che corrisponde alla verità della giusta ira del Signore. Leggo il versetto 17. Il Signore ha fatto questo. Ha fatto quanto si era proposto. Ha adempiuto la parola che aveva preannunciata fin dai giorni antichi. Ha distrutto senza pietà. Ha fatto di te la gioia del nemico, ha esaltato la potenza dei tuoi avversari. Questo è quello che Geremia, uomo timorato di Dio, disse senza macchiarsi di peccato contro Dio. Il titolo appunto della predicazione è Indignazione, cordoglio e preghiera di chi teme Dio. Il Signore ha fatto questo, ma lo ha fatto dopo aver atteso molto tempo che il popolo si ravvedesse. Se facciamo un salto indietro qualche capitolo del libro di Geremia, capitolo 18, versetto 11, che io vi leggo, notiamo che cosa scrisse Geremia in quella circostanza, riportando le parole del Signore. Ora parla agli uomini di Giuda, agli abitanti di Gerusalemme, e di loro. Così parla il Signore. Ecco, io preparo contro di voi del male e formo contro di voi un disegno. Si converta ora ciascuno di voi dalla sua via malvagia. Cambiate le vostre vie, cambiate le vostre azioni. Purtroppo Geremia dovette registrare a malincuore la tracotanza, cioè il rifiuto da parte del popolo al parlare del Signore. E costoro dicono, ecco le sue parole: è inutile che tu ci parli in questa maniera. Noi vogliamo camminare seguendo i nostri pensieri. Vogliamo agire ciascuno seguendo la caparbietà del nostro cuore malvagio. Nel nostro percorso pastorale, con alcuni che ora non sono più qui, dopo aver considerato con loro la gravità delle loro scelte, delle loro azioni, ci hanno detto francamente: sì, lo sappiamo, ma vogliamo andare avanti in questa maniera. Ed è triste, questo è quello che registra qui Geremia. Nonostante c'è consapevolezza che Dio dice diversamente e che noi siamo consapevoli appunto di questo, decidiamo di andare per la nostra strada. Quindi è vero, Geremia sottolinea al versetto 17, che il Signore ha fatto questo. Ma è altrettanto vero che il Signore ha parlato in precedenza, con chiarezza, ha chiamato sempre il suo popolo al ravvedimento e ha anche atteso con pazienza che il popolo si ravvedesse per non dare corso alla sua ira. Ma non è stato così, il popolo si è dimostrato non curante del parlare di Dio. E Davide deve scrivere invece che Dio si è dimostrato veritiere nel parlare e giusto nel suo giudizio. Salmo 51,4. E prima di spandere il suo spirito e la sua indignazione in preghiera a Dio per la causa del popolo e anche per la sua stessa condizione, come abbiamo letto nei versetti 20 a 22, Geremia suggerisce accuratamente al popolo il metodo da seguire, potremmo dire della umile confessione e della preghiera a Dio per invocare misericordia, per invocare guarigione spirituale, ammesso che il Signore sia ancora disposto ad ascoltare. Visto che in precedenza il Signore aveva perfino impedito a Geremia di pregare per il popolo, voi ricordate nell'introduzione a questa libro abbiamo sottolineato questo, Geremia 16, versetto 7-16, scusate, 11-14 e 14-11. L'uomo timorato di Dio, quindi, che cosa fa? Invita questo popolo al vero lamento, al vero cordoglio. Perché al versetto 18, nella prima parte, leggiamo il loro cuore grida al Signore. Alcuni commentatori che ho consultato ritengono che si è trattato sì di un grido, ma a mo' di protesta contro Dio, non di vero pentimento, ma di quel grido amaro, di quel lamento di chi giace sul letto sofferente, ma che non accetta la sofferenza e quindi in qualche misura impreca anche verso Dio. Qui leggiamo che il loro cuore era ricolmo di dolore e lo sfogavano con grida, doloranti, richiamando anche il nome del Signore. Però dobbiamo immaginare in modo fraterno che molti di loro abbiano sinceramente invocato la misericordia di Dio nella loro angoscia. Allora è ragionevole pensare che il profeta Geremia abbia ordinato o incoraggiato quindi a non fermarsi, a non rassegnarsi in quella condizione, ma a continuare a pregare, coinvolgendo tutto il popolo di Dio, tutta la Chiesa, a partire dalle guardie che facevano la sentinella sulle mura, potremmo dire dai conduttori della Chiesa. Ecco il versetto 18. O mura della figlia di Sion, spandete lacrime come un torrente giorno e notte. Non vi date pace. Non abbiate riposo, non abbiano riposo, scusate, le pupille dei vostri occhi. Queste parole che abbiamo letto qui sono corrispondenti a Isaia 62, versetto 6, dove il Signore dice sulle tue mura, Gerusalemme, io ho posto delle sentinelle, esse non taceranno mai, né giorno né notte. Voi che destate il ricordo del Signore, non abbiate riposo. Quindi non vi rassegnate alla vostra situazione. Qui Geremia dice al versetto 18, non vi date pace. La vostra condizione è tale che quel che vi è utile fare, cari fratelli e sorelle, dice Geremia, a vostro vantaggio, non è rassegnarvi alla vostra peccaminosità o ribellarvi ulteriormente contro Dio. Aggravereste la già pesante situazione. Geremia è consapevole, come credo lo siamo tutti noi, che Purtroppo queste sono le due strade più semplici e percorribili che a volte intraprendiamo di fronte a situazioni difficili. Ribellarci, oltremodo, contro Dio per il suo agire. Quante volte forse abbiamo sentito qualcuno ci ha detto ce l'ho con Dio. Oppure rassegnarsi all'idea, quindi riposare negli occhi della nostra fede, all'idea che la nostra condizione è tale che neppure Dio può fare più qualcosa. Questo è l'inganno di Satana, farci credere che sì, noi abbiamo peccato, ma ormai sei in una condizione che Dio non può farci più nulla. L'incoraggiamento invece di Geremia è di tutt'altra natura. Ed è fatto, potremmo dire, di scossoni spirituali imperativi. Notate, versetto 19, alzatevi, cioè non ve ne state seduti e rassegnati, gridate di notte al principio di ogni veglia. Non permettete ai vostri occhi che trovino riposo dopo il turno di guardia. Per chi ha fatto meditare sa bene, parlo agli uomini in particolare, sa bene che quando si montava di guardia, non mi ricordo se fossero esattamente ma 2 ore, non si vedeva l'ora di smontare di guardia per andare a riposare. Ecco, qui invece Geremia dice no, non dovete riposare. Mentre eravate in guardia dovevate essere vigili, siate vigili anche dopo, non vi riposate, perché il nemico potrebbe arrivare in ogni momento. Quindi non permettete che i vostri occhi trovino riposo dopo il turno di guardia. Non permettete che la vostra stanchezza vi faccia perdere la bellezza e il piacere della preghiera, attraverso la quale si può ottenere misericordia da Dio. Geremia dice così: spandete come acqua il vostro cuore davanti alla faccia del Signore. Alzate le vostre mani verso di Lui per la vita dei vostri bambini, che vengono meno per fame ad ogni angolo di strada. Versetto 19. Questo invito a fare questo, a spandere i propri occhi, il proprio cuore davanti alla faccia del Signore, ad alzare le proprie mani, appunto davanti alla faccia del Signore, significa sostanzialmente che non è possibile fingere il nostro pentimento dinanzi al Signore. Non è impossibile pensare di ingannare il Signore con falsi pentimenti, con lacrime artefatte. Non si può avere falso timore del Signore. O si ha timore, o si è degli stolti. La vostra situazione, dice Geremia, è così grave che sareste appunto degli sciocchi, degli insensati, dei dissennati, se non spandeste il vostro cuore come acqua davanti al Signore. Non solo per voi. Geremia aggiunge per voi e per i vostri bambini, per i vostri figli. Infatti i vostri figli, a causa del vostro peccato, muoiono di fame agli angoli delle strade. E il Signore Gesù aggiungerebbe qui che la loro fame non è di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Matteo 4:4. Di quella parola che voi avete smesso di fornire, che avete smesso di provvedere ai vostri bambini. Avete peccato contro Dio rifiutando il suo parlare e l'avete sottratta ai vostri figli, ai vostri bambini, ed essi muoiono di fame. Quante famiglie oggi vivono questa situazione? Genitori che non si nutrono più della parola di Dio, dopo aver avuto espressioni, esperienze di vita di questo genere di nutrimento, che non si nutrono loro, non nutrono i loro bambini, senza che si rendano conto che stanno morendo entrambi. Il profeta ad un certo punto deve scrivere questo. Ecco, perché ci saranno anche questi periodi. Ecco, vengono giorni, dice il Signore Dio, in cui io manderò la fame nel paese. Non fame di pane o sete di acqua, ma la fame e la sete di ascoltare la parola di Dio. Ma non sarà più possibile. Amos capitolo 8, versetto 11. Chiediamoci, fratelli e sorelle, che cosa accadrebbe se Cristo oggi ci togliesse la sua, se Dio ci togliesse la sua parola. Quel pane di vita senza la quale nessun vero cristiano può vivere. Dio nella sua grazia non ci ha ancora tolto la sua parola. Oggi la stiamo ascoltando, l'abbiamo letta, la stiamo ascoltando, ma spesso accade che noi facciamo una dieta ferrea. Preferiamo periodi di grande dieta della parola di Dio. E non c'è verso. E non c'è verso, anche se i predicatori, i pastori ci incoraggiano continuamente a nutrirci della parola di Dio attraverso la frequentazione dell'ascolto della predicazione, attraverso l'invito a non trascurare la comune adunanza e l'ascolto della parola per la preghiera, per la comunione con il popolo di Dio e con Dio stesso, regalandoci forse anche dei buoni libri, aiutandoci a capire anche il senso importante, nutritivo, ricco della parola di Dio. O forse ci incoraggiano come fece Dio stesso a Giosuè 1:8, questo libro della legge non si diparta giammai dalla tua bocca. Ecco, nonostante tutto questo, per molti rimangono solo degli incoraggiamenti e forse un versetto a memoria e nulla di più. Ma la parola di Dio non ci è data semplicemente perché noi possiamo, come dire, trovare consolazione, se così possiamo dire. La parola di Dio ci è data e ci è data con degli indicativi. Cioè la scrittura ci indica la strada giusta per alimentare, per un'alimentazione equilibrata della parola, della preghiera e della comunione. Ma è fatta anche di imperativi. Ci sono degli indicativi e degli imperativi, cioè degli ordini, dei comandamenti, e l'uno non esclude l'altro. Ecco perché Geremia, dopo aver usato diverse volte nel suo linguaggio, nel suo parlare, nelle sue profezie, degli indicativi a non trascurare le parole del Signore, così dice il Signore, ora usa qui degli imperativi. Alzatevi, gridate, spandete. Se non prendiamo una posizione netta davanti a Dio, fratelli, sorelle, amici, non solo noi morremo di fame per mancanza di benedizioni, ma i nostri stessi figli, se abbiamo figli, moriranno. I nostri bambini, le nostre bambine moriranno di quel cibo spirituale, perché non saranno nutriti. E allora in questo contesto sono anche importanti gli imperativi che il Signore Gesù diede o pronunciò alle molte persone che accorsero sul Via Crucis, quando Gesù veniva portato al Golgota per la crocifissione. Molte piangevano per lui. E Gesù cosa disse? Non piangete per me. Piangete per voi e per i vostri figli, perché se noi non troviamo il vero senso, come dire, del nostro bisogno in Cristo, non è certamente un'espressione religiosa che ci soddisfa, che potrà risolvere il nostro problema. A volte, più che pregare e piangere con lacrime amare per i nostri figli, siamo portati, come dire, ad accondiscendere ai loro pensieri, ai loro desideri, ai loro interessi, a volte ai loro capricci, pensando che questo possa poi aiutarli. Ma la scrittura è chiara quando affronta il tema delle responsabilità genitoriali. Ammaestra il fanciullo sulla via, non sulle vie, sulla via che deve seguire. Ed egli non se ne allontanerà più, neppure quando sarà vecchio. Proverbi 22:6. Ecco, abbiamo visto fin qui questa urgenza che Geremia suggerisce al popolo e che suggerisce a tutti noi, di fare autentico cordoglio, pentimento e preghiera per se stessi e per i propri figli. E in secondo luogo, a partire dal versetto 20, Geremia, uomo timorato di Dio, espone la sua indignazione, il suo cordoglio in preghiera per lo stato in cui versa Giuda, cioè la Chiesa, il popolo di Dio, a causa dell'ira di Dio certamente, ma in ragione del peccato del popolo. È chiara, quindi, è chiaro che l'indicazione è a causa del peccato del popolo, ma il cordoglio e la preghiera sono rivolti a Dio per invocare misericordia. Ed ecco le parole di Geremia: guarda, Signore, versetto 20, considera, chi mai hai trattato così? Delle donne hanno divorato il frutto del loro grembo, i bambini che accarezzavano. I sacerdoti e i profeti sono stati massacrati nel santuario del Signore. Ciò che Geremia descrive in preghiera è macabro, è raccapricciante, potremmo dire disumano. Cioè delle donne che a causa della loro contaminazione, delle madri, a causa della loro contaminazione con le religioni pagane che facevano questo, si sono date al cannibalismo dei loro stessi figli, per quei figli che per un tempo hanno educato, accarezzato, curato, che hanno fatto crescere. Al capitolo 4, versetto 10, è detto: mani di donne, sebbene pietose, hanno fatto cuocere i propri bambini, sono serviti loro di cibo. Ecco il peccato a che cosa conduce. E anche qui il senso della responsabilità a cui facevamo riferimento prima: se non ci nutriamo della parola di Dio, ci nutriamo di idolatria, e l'idolatria produce molto peccato, anche il più violento. I sacerdoti e i profeti, dice Geremia, pure sono stati risparmiati dalla mano degli invasori babilonesi, tutti massacrati nel santuario del Signore. Quindi una narrazione di violenza assoluta. Però qui Geremia si sente obbligato a confermare ciò che c'è difficile predicare, e cioè che dietro a tutto questo c'è la mano pesante della santa ira di Dio. Versetto 22, nella seconda parte: nel giorno dell'ira del Signore non c'è stato né superstite né fuggiasco. E tutto questo a causa del peccato del popolo. Guarda, Signore, considera, questa è la domanda di Geremia, chi mai hai trattato così? Geremia si chiede, lo chiede a Dio, se egli abbia mai trattato qualche altro popolo così come sta trattando il suo popolo. La città che descrive Geremia è una città piena di cadaveri, bambini, vecchi, vergini e giovani, caduti per la spada del nemico, versetto 21. Quindi è un dato di fatto che Geremia sta raccontando, sta lamentando con indignazione la conduzione del popolo mentre fa cordoglio e preghiera a Dio per l'orrore che i suoi occhi stanno osservando. E non si è trattato per Geremia di essere pessimista, ultra pessimista potremmo dire, o accentuare la situazione quasi Dio non fosse consapevole di quello che i suoi occhi stavano osservando. Anzi, Geremia è pienamente consapevole e fa qualche cosa di più, di inaspettato forse per noi ben pensanti odierni. Geremia, prende l'ardire per dichiarare, e lo mette per iscritto, tutta la sua indignazione, tutto il suo cordoglio per il popolo, attribuendo a Dio la realtà di quanto accade sotto i suoi occhi, che egli descrive con dettagli. Notate, versetto 21b, tu li hai uccisi. Tu li hai uccisi nel giorno della tua ira, li hai massacrati senza pietà. Che cos'è accaduto qui? È accaduto che il vaso, che non può dire al vasaio perché mi fai così o perché fai così, ha preso l'ardire di attribuire a Dio ciò che i suoi occhi stanno descrivendo. Tu hai fatto questo. Tu hai convocato, come in un giorno di festa solenne, il terrore, i miei terrori da tutte le parti. Ci appare un'accusa violenta che Geremia fa verso il Signore. Ma se Geremia ha potuto dire questo, senza macchiarsi di peccato contro il Signore, quindi richiamando la sua giusta ira, lo ha fatto perché per molto tempo egli è stato ambasciatore e testimone dei messaggi di Dio ad abbandonare l'idolatria, ad abbandonare l'adulterio spirituale. Non è semplice per me stabilire quanti anni Geremia abbia profetizzato per ordine del Signore il ravvedimento del popolo e per quanti anni fu testimone della loro ostinazione a non voler dare ascolto ai richiami del Signore. Quello che però sappiamo è che ad un certo punto delle sue profezie, più o meno alla metà del suo libro profetico di Geremia, deve redarguire il popolo in questi termini. Notate, dal 23° anno di Giosia, questo re giovanissimo che abbiamo ricordato, mi pare, domenica scorsa, dal 23° anno di Giosia, figlio di Amon, re di Giuda, fino ad oggi, sono già 23 anni. 23 anni che la parola del Signore mi è stata rivolta e che vi ho parlato di continuo, fin dal mattino, ma voi non avete dato ascolto. Il Signore vi ha pure mandato prima di me tutti i profeti, suoi servitori. Ve li ha mandati continuamente, fin dal mattino, ma voi non avete obbedito, non avete prestato orecchio per ascoltare. Essi, cioè i profeti, hanno detto, si converta ciascuno di voi dalla sua via cattiva, dalla via della malvagia delle sue azioni. E voi, secondo la promessa del Signore, abiterete di secolo in secolo sul suolo che il Signore ha dato a voi, ai vostri padri. Non andate dietro agli altri dei per servirli, per prostrarvi davanti a loro. Non mi provocate con l'opera delle vostre mani e io non vi farò alcun male. Ma voi non avete dato ascolto, dice il Signore, per provocarmi a vostro danno con l'opera delle vostre mani. Geremia capitolo 25, versetti da 3 assetto. Ed infatti al versetto 22 Geremia, con il quale chiude la sua seconda lamentazione, il versetto 22 è la narrazione dell'ira di Dio, quella narrazione che è concretizzata dopo essere stata preannunciata per molti anni, se non si fossero ravveduti. Abbiamo già letto: nel giorno dell'ira del Signore, non c'è stato superstite né fuggiasco. A malincuore Geremia deve dire questo pensando quindi anche ai suoi tanti giovani, vergini, che abbiamo letto, versetto 21b, le mie vergini, i miei giovani, sono caduti per la spada. Quindi a questi tanti giovani che egli ha curato, che ha accarezzato, allevati nella via del Signore, ma che sono stati giudicati dal nemico distruttore che Dio stesso ha inviato a causa del loro rifiuto di ravvedersi dal loro peccato di adulterio spirituale e per molti altri. Questi ultimi versetti, vado verso la conclusione, della seconda lamentazione sono metafora, quindi del giudizio di Dio che si è abbattuto, che si abbatte e si abbatterà sulla Chiesa, se non è che non è sottomessa alla legge e alla parola del Signore. E Paolo infatti non nascose questa verità quando nella Chiesa di Corinto, tra le tante forme di peccato da lui contestate, deve parlare anche della cena del Signore. Quella cena che era stata abusata del suo significato spirituale di unità con Cristo e con il suo corpo, la sposa. Paolo dice così: per questo motivo molti tra voi sono infermi e malati. Parecchi muoiono. Ora se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati. È lo stesso messaggio di Geremia. Date ascolto alla parola del Signore. Ma quando siamo giudicati dal Signore, siamo corretti dal Signore, per non essere poi condannati dal mondo. Noi che ci diciamo cristiani, se viviamo al pari dei non cristiani, siamo condannati dal mondo. Ma qui Paolo sta dicendo questo, che la causa del peccato, ecco, la Chiesa, nella Chiesa vi sono malati, infermi e parecchi muoiono. E questo può anche avere valenza fisica, ma certamente spirituale. Ma questi ultimi versetti sono anche metafora del giusto giudizio di Dio che si abbatterà su tutti gli increduli, che nel corso della loro vita hanno avuto molte opportunità di ascoltare la buona notizia del Vangelo del Signore Gesù. È stato presentato loro molte volte la possibilità di ravvedersi e credere in Dio quale creatore del cielo e della terra, che ha mandato il suo unigenito figlio, il Signore Gesù, che ha dato la sua vita per la salvezza di chiunque crede, lui che si è fatto uomo. Ma nonostante questi, essi lo hanno respinto energicamente dalla loro vita, gli hanno chiuso la porta del cuore. Molti di loro hanno volutamente rifiutato di credere nel Signore Gesù, come dire, gli hanno chiuso la porta del cuore, hanno rifiutato di credere che Egli è il solo Salvatore dopo aver lungamente ascoltato l'Evangelo della Grazia per mezzo delle tante predicazioni ascoltate nella Chiesa attraverso i predicatori, dopo essere stati accarezzati, allevati dai propri genitori o educati dalla Chiesa, hanno scelto di uscirne, di andare via, di fare altre scelte di vita, scegliendo di vivere una vita senza regole, per darsi ai piaceri della vita che il mondo senza Dio offre, pensando di non dover dare conto a nessuno delle proprie scelte morali, etiche, comportamentali e spirituali. Gesù stesso è stato molto chiaro a proposito di questo, nel suo insegnamento sulla verità del giudizio di Dio. La Bibbia parla di un insegnamento del Signore Gesù a mo di parabola, proprio subito dopo la parabola delle 10 vergini c'è la parabola dei talenti e c'è la narrazione del giudizio di Dio. E in questa narrazione il Signore Gesù racconta ai suoi ascoltatori quale sarà, o preannuncia ai suoi ascoltatori qual sarà il giudizio delle nazioni, di tutte le nazioni, quando egli tornerà la seconda volta ed ultima volta. Ecco, vorrei leggere solo alcuni versetti dal Vangelo di Matteo, capitolo 25, prima di concludere. Da 25, versetti da 31 a 34 e poi altri due versetti. Quando il figliol dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso e tutte le genti, noi tutti, tutti i nostri parenti, tutti i nostri amici, l'intera umanità dalla creazione alla fine dei giorni saranno riunite davanti a Lui. Ed Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra, i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra: venite, voi i benedetti del Padre mio, ereditate il regno che è stato preparato sin dalla fondazione del mondo. E al versetto 41, agli altri, quelli della sinistra, dirà: allora quelli della sua sinistra dirà: andate via da me, mentre agli uni ha detto: venite. Agli altri dirà: andate via da me, maledetti nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. E questo racconto del futuro, della futura venuta del Signore Gesù, si conclude: questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. La prima considerazione che dobbiamo fare è che quando Gesù tornerà in gloria con tutti i suoi angeli, farà una separazione tra tutte le nazioni, le generazioni convocate, così come il pastore separa le pecore dai capri perché non possono stare insieme, mettendo gli uni alla sua destra, quelli che Gesù chiama giusti, avendoli resi tali dalla sua opera di giustificazione, quindi chiamandoli al ravvedimento, e gli altri alla sua sinistra, che sono i malvagi, coloro che lo hanno rifiutato. Ma questa separazione nel giorno del Signore è segno di una separazione avvenuta molto tempo prima, nella storia di ogni uomo, nelle scelte di ogni uomo, di ogni donna. Per questo Gesù può dire: voi, venite voi, benedetti del Padre mio, ereditate il regno che è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Sì, il regno di Dio è stato preparato sin dalla fondazione del mondo per i redenti, per i credenti, i quali nel corso della loro vita hanno creduto e hanno fatto la scelta di stare dalla parte del Signore, di seguire il Signore, vivendo il cristianesimo, anche nelle scelte, nelle molteplici scelte, diciamo, di ricadute anche sociali, perché quel testo ne tratta con chiarezza. E allo stesso modo coloro che non lo hanno creduto e che nulla hanno fatto per Cristo nella loro vita, e se anche avessero fatto delle opere sociali, ma avendole fatte per se stessi e non per Cristo, non a favore di Cristo, non avrebbero nessun beneficio, sarebbero stati e sarebbero comunque, o saranno se preferite, giudicati pensando al futuro. Gesù è stato chiaro in questo versetto: questi ultimi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Ed è interessante che qui Gesù sottolinea, identificando bene chi sono i giusti, questi, i giusti, coloro che lui ha giustificato, gli altri non sono giustificati perché hanno rifiutato. E qui come se non ci fosse una definizione di quello che questi sono, semplicemente peccatori che hanno deciso di rimanere nel loro peccato. E in altre occasioni Gesù però ha già detto chiaramente in che cosa consiste la vita eterna, no? Ma i giusti a vita eterna. In Giovanni 6, versetto 40, leggiamo: poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna. Ed io, Gesù, lo risusciterò nell'ultimo giorno, nel giorno del giudizio, sarà risuscitato a vita eterna. E ancora, nella preghiera sacerdotale, prima di dare la sua vita, dice: Padre, questa è la vita eterna, questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Questa è la vita eterna, credere nel Signore Gesù Cristo come proprio Salvatore. Allora, quando il figliol dell'uomo, cioè Gesù uomo, verrà nella sua gloria, con tutti i suoi angeli, per giudicare le nazioni, non ci è dato di sapere. Quello che però sappiamo per certo è che Gesù tornerà. Così come è stata vera la promessa, diciamo, di Genesi 3,15, della venuta del Figlio di Dio una volta in carne, è altresì vero che Gesù tornerà una seconda volta, sempre in carne, ma questa volta non per dare la sua vita, ma per accogliere i credenti a vita eterna. L'ha promesso e lo farà, perché Dio non è un uomo. Perciò ancora oggi è un giorno di grazia nel quale Egli ci dà la possibilità, fratelli, sorelle, amici, ci dà la possibilità di confessare il nostro bisogno di salvezza, ravvedendoci dal nostro peccato e riconoscendo che solo per mezzo di Gesù i tuoi, i nostri, i miei peccati possono essere cancellati e solo per mezzo di Lui possiamo e dobbiamo essere salvati. Ecco, che il Signore tocchi il tuo cuore e tu possa fare questa domanda che fecero quegli oltre 3.000 persone dopo la prima predicazione apostolica. Che cosa dobbiamo fare? Che cosa devo fare? La Scrittura ci dice esattamente: tu non puoi fare assolutamente nulla, perché Cristo ha già fatto. Quello che devi fare è credere che Gesù Cristo è il Salvatore del mondo, è colui che può perdonare i tuoi peccati. Leggo proprio il testo, Atti 2:37-38. Credi nel Signore Gesù per i tuoi peccati, per il perdono dei tuoi peccati riceverai il dono dello Spirito Santo e sarai salvato. Questa è la bellezza del cristianesimo: non ci chiede nulla, perché già Cristo ha pagato tutto per noi. Il Signore ci benedica, ci dia di farci questa domanda per ricevere da Lui l'accoglienza nel suo regno. Amen.